Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Svegliatevi, svegliamoci.
In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia.
L'Italia si è desta. Domande, risposte e notizie. Per capire in che paese viviamo. Con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli, Daniel Moretti.
Mamma mia, l'Italia profonda che non affonda. La grazia vestita da baraonda. Il fuori in onda, la mora e la bionda. Affari da fare, la rabbia e l'onore. Ti ammazzo, ti strozzo, ti amo, ti appresso, a che prezzo?
Lungo il fiume di sabbia e di sangue da nord a sud. Di gente che soffre, che si innamora.
Che canta, che scappa, gode e lavora.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
E dove se no?
Tu ci tieni a essere italiano? Cosa
Tutti.
Cambia per te?
Io veramente sono già italiano. Vivo qua, sono nato qui. Gioco con i miei amici qui, ho gli amici qui. Però io tifo anche al Milan. Gioco qua a calcio nella Frassati.
Tu dici io mi sento già italiano fondamentalmente. Poi la cittadinanza è una cosa a cui probabilmente neanche pensavi. Forse i tuoi genitori però sì, eh.
Sarebbe meglio avere la cittadinanza. Però sta al governo decidere. Se la danno sarebbe meglio. Però se non la danno io sono sempre italiano.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Rami è un piccolo eroe e grazie alla sua telefonata ai carabinieri ha salvato la vita a se stesso e ad altri 50 bambini. Siamo davvero contenti che Luigi Di Maio abbia convinto Matteo Salvini a concedergli la cittadinanza. Un atto dovuto, un gesto di civiltà a cui non potevamo certamente sottrarci.
Motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Scrive Francesca sulla pagina Facebook di Matteo Salvini: ho sentito parlare il ragazzino, mi spiace, ma ho sentito un'arroganza e una pretesa in un modo che non mi è piaciuto per niente. Poi abbiamo Maria che si chiede: se hanno già tutti i diritti, qual è lo scopo della cittadinanza? È così che scrivono alcuni protagonisti del mondo social, che poi ovviamente sono anche cittadini italiani. Eccoli comparire, insomma, i messaggi, vedi, che mi sono adattato anche al tuo claim. Vittorio scrive: ministro, ha appena dato la cittadinanza al ragazzino dell'autobus di San Donato. Spero di no, la cittadinanza non è un premio della lotteria. Il ragazzino poi non è l'unico eroe di quell'atto terroristico, anche se è di sicuro il più arrogante. Allora, ha ragione.
È anche deciso che è il più arrogante di 51 persone.
È il più arrogante, Rami, gli sta sulle balle a questi qui, questo ragazzino. E no, tra l'altro se n'è accorto anche il papà di Adam, perché poi questa vicenda assume dei contorni da sitcom, perché mentre tutti erano focalizzati su Rami, sulla cittadinanza italiana, sì, a un certo punto sommessamente ha alzato il ditino il papà dell'altro bambino, che è sempre di origine straniera e non ha la cittadinanza, che è il papà di Adam, e ha detto: scusate, ma ci sarebbe anche mio figlio.
Ma vi rendete conto di quanto sia incredibile tutto ciò?
Questa, guarda, questa è proprio sposare la filosofia di Gabber. Ti viene voglia di non sentirti a te italiano?
Sì, ma alla
dice,
fine,
vabbè, allora a me, guarda,
ma la gente contesta, fa, non capisco cosa avrebbe fatto di così eroico, no, questo, guarda, bambino. Ha fatto semplicemente una telefonata ai carabinieri. Sti allora, grandi fenomeni dietro la loro tastiera, che dicono l'avrebbe fatto chiunque.
Aspetta, c'è Silvia che scrive, sempre rivolta a Salvini: hai esaltato e dato la cittadinanza italiana al ragazzino di 13 anni Rami ed hai ignorato Nicolò e Riccardo, ugualmente eroi. Non va bene, non va affatto bene. Non sapevo dove scriverlo.
Poteva dare loro la cittadinanza egiziana, quindi a Rami quella italiana e gli altri due italiani quella egiziana, e così abbiamo fatto pari e patta.
E gli sbarchi continuano, scrive Stefania. No. Ormai possiamo dire che non si chiama più Italia ma Africa. Certo. Se avessi avuto la possibilità, me ne sarei già andata dall'Italia, sempre peggio.
Andare in
vedi,
Africa,
c'è qualcuno vedi, che dice: hai dato la cittadinanza a Rami? Io me ne vado. Mi rifiuto di stare in questo paese. Tommaso scrive: io vedo le nostre città sempre più piene di extracomunitari. Questa visione del... Guarda, io vivo, come tu sai, tu, diciamo... La tua cittadina è, possiamo considerarla una periferia di Roma, quasi,
sì, beh, ormai sì,
quasi estrema, ormai periferia, sì. Io pure sto in periferia a Roma. Io francamente questa visione di vedere dappertutto,
purtroppo ci sono dei
lo
punti,
sai dove li vedo?
Dei punti di grande degrado di...
No, per rispondere a questo ascoltatore, no, non è ascoltatore, questo Tommaso, lo sai dove vedo tanti extracomunitari? Nei ristoranti, nei bar gestiti dagli italiani, nei centri commerciali a lavorare. Io li vedo pure là, nelle case dei miei vicini di casa, a dare una mano, a pulire, a aiutare le persone anziane. Ecco, questo è la, diciamo, l'impatto che io ho col mondo degli extracomunitari. Però mi sembra che siano, che abbiano una funzione in questa società, al netto dei delinquenti italiani e stranieri, che quelli vanno presi a calci nel sedere, portati al commissariato e poi in caso, dopo processo, messi in prigione. In tutto questo poi spunta chi? Spunta chi? Perché poi, se ci avete fatto caso, nella prosa, nella narrazione di questa vicenda Rami, che cosa veniva fuori sempre? Il calcio, no? Ma questi due ragazzi tifano per la nazionale italiana, che c'entra poi?
Veramente. Ah no, ma si è anche detto milanista per far piacere a Salvini.
Ah, è vero,
sappiamo bene che è dell'Inter.
Poi se ne sono giocate tutte le strategie con Salvini. Dice: dammela pure a me, sono pure milanista.
Del Milan.
Dammela pure a
ce
me.
Ce l'ho con Gattuso, non
esatto,
mi piace Gattuso.
Anche a me non mi piace Gattuso, è un incompetente. Sì, arriveremo anche a questo. Ecco, in tutto questo, dove il calcio ovviamente è sempre protagonista, perché è la vera religione italiana, non me ne vorrà Papa Francesco, ma lo sa bene anche lui che il vero combattimento non è con l'Islam ma con un'altra religione, quella del calcio. Con questa deve fare i conti il cattolicesimo, il cristianesimo, scherzando ovviamente. Detto questo, spunta, dopo che la nazionale era stata tirata fuori in lungo e largo per giustificare l'italianità dei due bambini, spunta il padre di Keen.
Esatto, che di Moise Keen.
Moise Keen, che ovviamente capirete che dal nome e dal cognome non ha proprio...
Non è di Benevento.
Non è di Benevento, ma è nato in Italia, genitori ovviamente stranieri, che dice: io sono leghista, gli sbarchi non ci devono essere.
E aggiunge: la Juve mi deve due trattori.
Oh, quella è stupenda.
È una storia meravigliosa.
Quella è la parte più bella. Io avrei aperto con quello. La Juve mi deve due trattori.
Glielo dico brevemente, dato che sono divorziati i genitori di Moise Keen... ha fatto una specie di accordo il padre con la moglie o l'ex moglie che è andata all'estero, ha detto: no, lui rimane con me qui in Italia, e diciamo ha fatto, perché era già in trattativa con la Juve, ha detto: però Juve, per aiutarmi a mantenerlo mi servono due trattori, e non gli sono ancora stati dati praticamente come premio per aver tenuto in Italia il figlio.
Beh, io non credo che ci siano problemi, vista la famosa...
Adesso penso
la no, ma a parte che appunto non ci saranno problemi in futuro, ci penserà il figlio a comprargli proprio un'azienda agricola, immagino.
Sì, sì.
Ma anche la Juve, diciamo, non ha problemi, non tanto economici, ma anche proprio sulla motorizzazione.
Mi sa, sull'Iveco ce li hanno, anche se, vabbè, per i trattori, la Lamborghini,
credo,
no, qualcosa di storico.
Allora, Italia. Facciamo un appello attraverso Mario Adinolfi, tifoso juventino. Ben trovato, Mario.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, vogliamo dare questi due trattori al padre di Kin, Marione? Dai,
che
cioè,
storia.
Vabbè, ma se abbiamo sti buffi, facciamo.
Insomma, questo ha detto: io me lo tengo in Italia, ve lo porta la Juve, però insomma, adesso è diventato centravanti nazionale. Datevi sti due. Certo, ma guarda che l'Italia è una sitcom a cielo aperto. Guarda, neanche uno
facciamo
sceneggiatore.
I buffi con i trattori, dai.
No, ma tu te lo immagino. Io penso uno sceneggiatore di quelli più geniali non avrebbero trovato una soluzione.
Beh sì, ricordo a Cansucur che chiese filmica alla Juventus di avere un Mercedes quando erano in trattativa molti anni fa, mi rimase impresso.
Sì, chiedeva la Fiat.
Mi rimase impresso questa cosa, mi rimase molto impresso.
Vabbè, senti, prima di arrivare a quello che hai scritto su Facebook, ma Mario, ma questa vicenda di Rami, della cittadinanza, il padre di Adam che dice, ma veramente pure Adam la merita, Adam che dice io sono tifoso del Milan, il padre di insomma, questa maionese impazzita che scaturisce poi dal nulla, da un dibattito che francamente era risolvibile nel giro di un quarto d'ora, che ne pensi?
Ma, stai dentro quello che hai detto prima, cioè c'è sempre una sceneggiatura un po' risibile di fatti che poi sono seri, no? Perché effettivamente si poteva risolvere dando subito la cittadinanza a Rami, e pure Adam in sovrappiù, diciamo, si chiudeva la storia, invece no, la politica ha fatto entrare l'ideologia in una questione che era di sano buonsenso, insomma.
Sì.
Perché Salvini ha voluto marcare il fatto che non era, diciamo, pro-immigrati, perché poi dopo io ero presente in studio televisivo quando il papà di Rami, perché stavo facevo poi dopo il pezzo sul congresso della famiglia di Verona,
sì,
il papà di Rami ha parlato con Salvini e si è vista questa scena in cui Salvini per la prima volta ha visto il papà di Rami e si è gelato, si è visto proprio, pensava i miei elettori adesso stanno scappando tutti perché il papà di Rami non parlava bene italiano. Gli ha subito chiesto praticamente la cittadinanza a tutto il condominio, quindi era una scenetta televisiva abbastanza imbarazzante da del tempio. Quindi lì si è visto proprio Salvini gelarsi e pensare mi conviene o non mi conviene. È sempre lì il passaggio, attenzione, quando la politica non ragiona se le cose vanno fatte perché è giusto farle o sbagliato farle, ma comincia a ragionare su cosa mi conviene fare. Allora, questa cosa mi conviene fare si è tramutato in una giornata di sì, dirò la cittadinanza, la giornata dopo ci sono le verifiche da fare e sembra che non gli ha dato più. Il terzo giorno, alla fine, dici, sai, ho capito che il trend nazionale è a favore di Rami e mi risolvo la questione così. Le opposizioni, allo stesso tempo, nella maniera uguale al contrario, hanno fatto lo stesso gioco dicendo che Rami doveva avere la cittadinanza, ma in realtà volendo dire che bisognava fare la riforma dello Ius Soli,
sì,
e
sì,
quindi una cosa che era banalissima è invece diventata luogo di scontro ideologico. Comunque, secondo me è bene la soluzione, è bene la cittadinanza,
sì,
ramiata.
Sì, 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 sì.
Io non so, forse un po' di sovraesposizione, io da genitore non voglio giudicare nessuno, gliel'avrei un po' evitata a questi ragazzi, specialmente Rami. Oh signori, negli ultimi giorni,
vabbè, però
era,
sai,
più in televisione lui di Barbara D'Urso.
Vedi, no? Su questo con Matteo noi ci scontriamo un po', perché io invece che credo che poi alla fine la TV, se ogni tanto può raccontare dei buoni esempi, delle storie belle, lo può fare. Sì, è chiaro che ha il sapore poi un po' della, come dire, dell'eccesso, diciamo, di speculazione televisiva. Dopo un po' assume,
non lo so, neanche se c'è stato eccesso. La
non lo so neanch'io, dai.
La speculazione è stata politica e di conseguenza è arrivata la speculazione televisiva, perché secondo me se la, sì, questione, come avete detto, fosse stata chiusa in 12 ore, anche la televisione probabilmente certo avrebbe speculato.
È come hai detto tu, è quando la politica guarda agli umori del paese,
la politica,
neanche ai sondaggi.
Quando era bella, non era una politica che inseguiva la
moda,
era una politica che aveva anche un interesse pedagogico, cioè ogni
certo
partito, che era un partito di solito grosso, che aveva milioni di iscritti, cioè non erano solo i votanti, erano milioni di iscritti. Era, insomma, i dirigenti tendevano a educare il proprio popolo nella maniera più ragionevole,
sì,
secondo
sì
le proprie ovviamente coordinate ideali e qualche volta ideologiche, ma non si sarebbero mai sognati di mettersi a inseguire ogni singolo dato dell'attualità che generasse un'ondata emotiva, perché altrimenti con questa cosa non si esce mai da niente, perché
assolutamente
ogni volta si finisce dentro un tritacarne che pare meramente ideologico, quando ormai le tecnologie peraltro non hanno più senso, quindi è qualcosa che è abbastanza superato.
No, ma assolutamente, poi Salvini fa questa scelta e vengono ripresi i commenti su Facebook che dei suoi sostenitori che gli danno giù, anche perché effettivamente poi passare da ti devi fare leggere, detto a un ragazzino di 14 anni, ti devi fare leggere se vuoi cambiare la legge, sei come mio figlio e quindi ti do la cittadinanza,
ma il meccanismo
nel giro dei due giorni.
Salvini su questo è esemplare, perché
no, per carità, sono il primo ammiratore io di Salvini.
Ogni volta ragiona in questi idee, dice appunto, vede, ti ripeto, la scenetta l'ho vista io perché stavo in studio da Del Debbio quella sera, quindi ho visto,
vede
il padre dei Rami che non parla italiano e oddio mio guarda te che sto facendo in televisione davanti a 2 milioni di persone che sono prevalentemente i miei elettori, che adesso penseranno che mi metto a dare le cittadinanze agli egiziani. Poi dopo fa le verifiche e vede magari i precedenti, eccetera eccetera. Qui aumenta la preoccupazione, poi si vede evidentemente che l'elemento del vento che si è alzato lo condiziona, perché poi appunto la scenetta diventa è come mio figlio. Pensa pure alla scena Mahmood, prima sì. Mahmood, la sua musica non mi piace, eccetera. Poi ieri al Costanzo Show si va a fare l'autografo da Mahmood, cioè in questo prima i magistrati possono venire a prendermi, io mi faccio processare, non ho paura di nessuno, poi diventa no, col cavolo, decade l'autorizzazione a procedere. Cioè, Salvini è uno che non ha problemi, dice A, poi dice il contrario di A.
Ma rischia un po', sta rischiando un po', secondo me.
Avete ragione voi, secondo me questo metodo alla lunga non paga.
Non paga,
perché
no.
Perché non devi inseguire, devi sempre essere, se sei leader politico, fomentatore di una idea e portarla avanti.
Sì, ne hai citati tre.
Ma metto il quarto, perché ti dico anche sull'aborto, ieri ha fatto avanzare quella proposta sulla sostenibilità del concepito, ma contemporaneamente ha detto l'aborto non si tocca, che è un po' surreale anche quella, no? Cioè nello stesso giorno, questa cosa proprio nello stesso giorno, ha fatto avanzare quel tema e poi contemporaneamente vuole fare il tranquillizzante l'ambiente più laico.
Sinceramente non ho capito perché qualcuno è contrario a quella dell'adozione per dei bambini, delle donne che poi non verrebbero costrette, ma che vorrebbero
la donna invece da abortire che concepisce
porta a termine
il bambino,
la gravidanza che è già adottata da un'altra, cioè preadottato.
Anche quella, no? Cioè l'adottabilità del concepito, che è una questione in realtà molto delicata,
molto,
perché per esempio può aprire a meccanismi di utero in affitto.
Certo.
Allora
vero,
questa è una cosa che...
Però Mario, qualsiasi cosa...
Apre un'autostrada, ragazzi, quella su... Cioè, è meglio fare l'utero in affitto piuttosto che qua cosa lì.
No, appunto, siccome io non voglio l'utero in affitto, io quel tipo di provvedimento, quella norma, la trovo estremamente ambigua e anche un po' pericolosa, detto proprio dal
Mario,
mio punto di vista di popolo della famiglia.
Ti devo però spostare sull'altro argomento, perché altrimenti non ce la facciamo con i tempi, perché c'è questa vicenda di Battisti che da una parte si va delineando, no? Con Battisti che fa le prime ammissioni per quanto riguarda gli omicidi, perché io ricordo che finché Battisti era la latitante, in molti, non so se dire in molti, però alcuni qui dicevano: guardate che la posizione di Battisti, che è sicuramente un membro dei PAC, ma sulle sue azioni dirette volte a uccidere le persone ci sono molti dubbi. Adesso Battisti, che di fronte alla magistratura, qualcuno dice per strategia, qualcuno dice un paravento, qualcuno dice che non si sa per quale motivo lo dica, però ammette almeno 3 omicidi. Poi aggiunge: all'estero sono stato con l'aiuto di partiti e sindacati, ho scritto per Playboy. Mario Di Nolfi ieri ha postato una sua riflessione sulla sua pagina Facebook come presidente del Popolo della Famiglia. Ho scritto un libro sul terrorismo, ho scritto delle prove che condannavano Battisti, ho scritto delle sue vittime di cui tutti hanno dimenticato anche solo il nome mentre firmavano appelli. Poi salto un po' delle cose, ma ricordatevi, il problema del nodo irrisolto del terrorismo in Italia non sono i terroristi, ma quello che Rossana Rossanda chiamò l'album di famiglia dei terroristi. Che significa, Mario?
Guarda, è una cosa molto, molto importante, perché rappresenta la storia fondante del nostro paese negli ultimi 40 anni. Purtroppo non scandagliata. Io, fra 2 giorni comincerà Gomorra.
Sì.
Su Sky hanno fatto le fiction sulla banda della Magliana, sul 1993.
Sì.
Nessuno che abbia mai avuto il coraggio di raccontare quegli anni terribili che sono stati gli anni del terrorismo. Io ci ho scritto un libro che si chiama Storia del terrorismo in Italia, che è tra l'altro il mio ultimo libro, e ho diciamo, raccontato con nettezza. Il sottotitolo del libro è L'oblio delle vittime, il potere dei carnefici, come le 441 persone uccise nella stagione del terrorismo italiano siano state completamente dimenticate e contemporaneamente sia stato costruito un meccanismo che per certi versi è infernale e non riscontrabile in nessun altro paese del mondo, per cui tutti i terroristi siano stati in qualche modo aiutati, agevolati, liberati dal carcere, da un clima di sostanziale sostegno favorevole alle loro vicende umane, che è ricaduto anche in questa vicenda Battisti. Battisti è stato libero perché non è stato, l'ha detto lui ieri, non è stato mai cercato. E perché non è stato mai cercato?
Ha detto: io ho usato solo due volte documenti falsi in 30 anni.
Perché un ambiente che firmava appelli, cioè non è che si vergognavano. Io ieri ho pubblicato un tweet di un importante giornalista noto che va in televisione ancora oggi, che diceva, e lo scriveva tranquillamente, che non c'erano prove degli omicidi di Battisti. Ora, poiché io ho scritto appunto un libro che si chiama Storia del terrorismo e ho raccontato tutte le prove che raccontano come ha ucciso Battisti le persone che ha ucciso in maniera tra l'altro vigliacca, allora le due l'una: o questi che sono tra l'altro molto spesso giornalisti e scrittori non hanno mai guardato le carte processuali e parlano a caso, oppure c'era una necessità di costruire un'aura innocentista che permettesse a Battisti di stare tranquillo dove stava e a tutti i terroristi italiani di essere liberi, perché il vero scandalo, il vero enorme scandalo è che anche quest'anno noi ricordiamo i morti di Via Fani, ricorderemo tra qualche mese i morti della strage di Bologna, ricorderemo qualche altro episodio, pochi per la verità, che sono i più eclatanti, ma per i morti che vanno dal 1979 all'anno 2007 sono sostanzialmente tutti a piede libero i terroristi in Italia. E questa quando... cosa è incredibilmente
a piede libero dopo aver scontato il carcere,
scandalosa
però.
Ma guarda che quelli che hanno fatto la strage di Bologna, 85 morti e 200 feriti, sono entrati in carcere nell'82, ne sono usciti nel 95, ma in quale paese del mondo, quelli che hanno fatto materialmente per sentenza passata in giudicato la strage di Bologna potrebbero essere liberati?
No, ma guarda, questi, vedi questi calcoli, ammetto l'ignoranza, non sapevo che erano usciti così presto.
Tutti, ma c'è quello che ha sparato in testa a Walter Tobacci, giornalista di Avvenire, sì, cattolico, sì, poi sì, giornalista del Corriere della Sera, ucciso, sparato in testa dopo che era stato ferito. Il terrorista che gli ha sparato in testa ha fatto 3 giorni di carcere.
Ma scusa, mi viene da pensare, ma c'è come dire, il timore che queste possano essere delle scatole nere viventi che possano poi rivelare qualcosa di importante?
Io dico una sola cosa, io voglio, questo non, adesso il processo alle intenzioni non lo so fare, però poi io ho scritto di queste cose e ho scritto libri su queste cose, non ho scritto articoli.
Lo devi mandare questo libro.
Io voglio che queste pagine siano raccontate. Hai presente quando abbiamo scritto del libanese e tutti abbiamo scoperto le storie di chi erano quelli del Bando della Magliana? Hai presente ora che Schiavo di Gomorra, che più o meno raccontiamo i clan di Scampia secondo me?
Hanno fatto dei film sul terrorismo politico.
Ma non sono solo film, sono film, libri, serie televisive.
No, no, dico hanno fatto film sul terrorismo anche politico, no?
Sì, ma sono sempre film così, mi ricordo.
Guarda, ce n'è uno abbastanza duro che è Prima Linea. Il film.
Pure quella è su una scheggia di un pezzetto di storia. Va raccontata organicamente quella storia, perché se la racconti organicamente, ed è la storia assolutamente più tragica e fondante del presente di oggi, perché se oggi ci ritroviamo in questa situazione, io lo continuo a dire, è perché è stata ammazzata, trucidata la migliore classe dirigente del paese, fino all'uccisione del vertice assoluto di questo paese, che fu Aldo Moro con l'attacco al cuore dello Stato. Noi ci ritroviamo in queste condizioni perché lì venne sventrato un apparato e venne premiato chi lo sventrò. I terroristi che fanno la strage a Via Fani sono 13 terroristi che hanno sparato 96 colpi di mitraglietta su 5 persone sostanzialmente inermi. Sono tutti da tempo liberi, tant'è che il 16 marzo dell'anno scorso una di quelle che sparò, Barbara Balzerani, andò platealmente a dire: dove ci ritroviamo per fare il celebrare il quarantennale di Via Fani? Celebrare, disse.
Forse l'unico che si è fatto un bel po' di carcere è un brigadista della prima ora come Curcio, se non sbaglio.
Pure Curcio è libero. Pure Curcio,
sì, però Curcio 30 anni se l'è fatto.
Un po' di carcere se l'è fatto.
Beh, 30 anni
è il fondatore della principale forza eversiva terroristica della storia italiana. Ma voi potete pensare che in America uno fa
una
grande organizzazione terroristica che ammazza gente per strada e dopo 20 anni lo liberano? No. È immaginabile in qualsiasi paese del mondo una cosa del genere. Non è proprio di Curcio, è proprio che sistematicamente tutti, rossi e neri, tutti, quando invece con ogni probabilità, che te posso dire, Renato Vallanzaschi è ancora in carcere, per capirci, no? E funziona così. Allora uno deve
Fabrizio
spiegare.
Corona è tornato in carcere per fare una battuta
provocatoria.
Qual
è la motivazione di tutto questo? Io l'ho scritto ieri, l'album di famiglia. Perché il milieu che firmava gli appelli per non rompere scatole a Battisti era fatto dall'album di famiglia. C'è un ambiente giornalistico, di scrittori, di potere in Italia, che tiene Bordone, ha sempre tenuto Bordone.
Ma i motivi, secondo te? Ideologici?
Ma perché erano amici, perché erano lo stesso, era l'album di famiglia.
L'album di famiglia, ok.
Che se tu sei di quel contesto, no? Più o meno ci sei andato a scuola, più o meno l'hai visto, più o meno ci sei cresciuto insieme, e quanto eravamo belli quando eravamo giovani, eravamo idealisti e facevamo pure la guerra, perché questo è il meccanismo reale, senza dire che quella era una guerra infame, fatta contro 441 persone ammazzate inermi e decine di migliaia di feriti di tutta questa storia, alcuni quali non camminano più, sciancati, condizioni pazzesche, mai raccontate. Ma là la retorica è quanto eravamo belli e volevamo cambiare il mondo. E fondamentalmente, sai cosa pensano? Che avevano ragione loro.
Dici, non si sono pentiti, Mario.
Ma non c'è per niente. C'è una nostalgia di un idealismo di un tempo che in realtà ha solo generato morte, sopraffazione e anche, purtroppo, lo ripeto, l'oblio delle vittime. Perché noi di Cesare Battisti sappiamo e raccontiamo tutto, ma nessuno che abbia mai scritto in una prima pagina il nome delle persone che Cesare Battisti ha ammazzato, anche oggi, in cui dice come li ha ammazzati.
Mario Dinolfi, grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie Mario,
ciao.
Buona giornata.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
Facciamo un aggiornamento per la notizia che è arrivata in questo momento. Una forte esplosione si è verificata nella notte nella parte occidentale di Stoccolma. Secondo i media locali ci sono diversi feriti. La deflagrazione, di cui non si conoscono ancora le cause, ha danneggiato edifici e auto. Il portavoce della polizia svedese, Fredrik Andersson, ha dichiarato che alcune persone sono in stato di shock. Seguiremo ovviamente questa notizia perché, insomma, capirete che la piega terroristica, appunto quella di cui abbiamo parlato con Adinolfi per quanto riguarda il terrorismo politico in Italia, ma quella, diciamo, di matrice internazionale, prende ovviamente, può prendere corpo in una notizia di questo tipo. Poi magari
è una fuga di gas,
o altri motivi, e allora rientrerà nell'alveo della cronaca, diciamo, svedese. Andiamo ad ascoltare Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, il nostro battitore preferito per quanto riguarda i costumi della politica. Sentite come giudica i dirigenti del Partito Democratico.
Esatto.
Le ragioni della sconfitta politica, anzi del disastro politico di marzo di un anno fa, non sono state analizzate in nessuna sede. Perché si è determinato questo disastro elettorale per il PD? Io credo che ci siano sempre motivi razionali, niente di misterioso. È un motivo razionale quello che riguarda il programma. Che cosa ha proposto il PD per la scuola? La scuola, un disastro, la pubblica amministrazione, il codice degli appalti, il tema del lavoro, il progetto proposto dalla Campania, un piano per il lavoro per il Sud per 200.000 giovani, totalmente ignorato, il tema cruciale della sicurezza rispetto al quale si continua a balbettare e così via. A questo ovviamente si è aggiunto anche una, un elemento soggettivo dei gruppi dirigenti del PD, un'immagine fatta di presunzione, di supponenza, di arroganza, di strafottenza.
Ma perché? Ma perché?
Hanno anche dei difetti poi, aggiunto, ma l'abbiamo tagliato.
De Luca, praticamente sempre a
detto,
gamba
non
tesa.
C'è il programma, sulla scuola un disagio.
Però posso dire.
E poi dopo le elezioni tutti strafottenti.
Io sto sentendo Zingaretti, poi avremo Massimiliano Smeriglio nel corso della trasmissione, che è un po' il suo braccio destro politico. Ma anche Zingaretti, non, secondo me, non sta cominciando bene. Fa tutti i discorsi, come si dice in famiglia, sui massimi sistemi,
sì, ha parlato
alleanze,
di alleanze,
allargamento, ma dove deve andare sto PD? Ma dategli una direzione, se no non si capisce. Per esempio, sta facendo appelli di questo tipo rispetto al suo movimento un senatore che noi ospitiamo sempre volentieri, collega giornalista, e sta dicendo al movimento, ma adesso, non dopo, insomma, adesso, quando magari... Dice, ma questo che vuole, no? Qualcuno si chiede, no? Sta facendo appelli per dire che direzione vogliamo prendere, che vogliamo fare da grande. Saluto Gianluigi Paragone, ben trovato Gianluigi.
Ciao, ciao, buongiorno.
Ciao, ciao. E insomma, tu sei al terzo, forse quarto appello, ogni tanto prendi in mano il telefono, fai un video e insomma, io dico coraggiosamente, perché siete al governo, tutto sommato, mo, al di là dei sondaggi, siete ancora un movimento popolare a cui secondo me l'opinione pubblica guarda per diversità, per alternativa a quella che è l'inesistente panorama poi tra l'altro dell'opposizione, però tu proprio in questo momento sarà la terza, quarta volta che insomma parli di determinate cose concrete, poi ne parleremo, come questo benedetto decreto che Tria non firma, ma poi a un certo punto dici ragazzi che strada stiamo prendendo, che strada vogliamo prendere. Perché è così preminente per te questo discorso e farlo ora, Gianluigi Paragone?
Ma no, ma guarda, ti dico molto semplicemente, senza fare tanta prosopopea, è come un giocatore titolare che va sotto la curva, incita la tifoseria a darci sempre più benzina. Mm. Il movimento è un movimento, quindi non è un partito, ed è proprio su queste cose che noi sentiamo una differenza, ma è caratteriale, è di identità, quindi ogni tot, io poi sono molto movimentista, no?
Sì.
Non riesco a stare strutturato in,
anche giornalisticamente,
in sì. Sì, sempre stato abbastanza sì. Rompiscatole, voglio sempre di più, quindi proprio per la mia indole tendo a chiedere sempre di più e tra l'altro tendo a cercare un risultato immediatamente spendibile, che tra l'altro questi risultati noi li stiamo anche producendo . E ovviamente poi vengono o nascosti o declinati in altro modo. Prendete l'abbassamento delle bollette, noi dal prossimo trimestre abbiamo un abbassamento delle tariffe elettriche, della luce, di meno 8,5% e del gas meno 9,9%, quasi 10 punti.
Sì.
Okay? Cioè si tratta di due abbassamenti, di due riduzioni che andranno a incidere nelle bollette, quindi vuol dire che tu ti trovi in tasca qualche soldo in più da dedicare ai bilanci familiari. Allora il Corriere della Sera che non ne parla, cioè preferisce fare... La qualunque, cioè stavo sfogliando ancora il Corriere della Sera.
Beh, la Repubblica lo riporta in prima pagina.
Oh,
la Repubblica lo mette in apertura di giornale sulla bolletta elettorale. Cioè, la chiama la bolletta elettorale. Che uno dice: ma a me che me ne frega se è bolletta elettorale, non bolletta elettorale? Siccome le mazzate arrivano esattamente sul fronte delle bollette, tu hai una riduzione notevole, sostanziale della bolletta, ok? Quindi è veramente impressionante assistere al giornalismo italiano. Ve ne dico un'altra, perché oggi sono anche abbastanza incazzato.
Bene,
è il periodo che è così.
È la primavera.
Sì, no, ma io sono fatto così. Nei giorni scorsi, sabato, sempre Repubblica scrive: pensioni più leggere già ad aprile, a giugno un taglio da 100 milioni. E stanno montando nei confronti dei pensionati questa idea che stiamo tagliando le pensioni. Poi vai a prendere la tabella che loro stessi pubblicano e tu hai pensione lorda da 1.000 euro, come si rivaluta nel 2018,
1.011 euro. Come doveva rivalutarsi con la vecchia indicizzazione? 1.022. Come si rivaluterà nel 2019? 1.022, quindi 1.000 euro invariato. 1.005. Come doveva rivalutarsi con la vecchia indicizzazione? 1.534. Come si rivaluterà nel 2019? 1.534. E quindi anche 1.005. Aspetta. 2.000. Come doveva rivalutarsi con la vecchia indicizzazione? 2.043. Come si rivaluterà nel 2019? 2.043. E quindi anche 2.000, nessuno tocca la pensione da 2.000. Arriviamo a 2.005, sì, che inizia a essere
una buona
una
pensione
abbastanza, sì, importante, no? Certo. 2.005 di pensione.
Sì.
Come doveva indicizzarsi con la vecchia indicizzazione? 2.548.
Sì.
Come si rivaluterà nel 2019? Anziché 2.548, 2.542.
Eh beh,
mi sembra un po' esagerato.
Mi sembra esagerato.
È bruttina, eh? Andiamo a quella 3.000. Come doveva rivalutarsi con la vecchia? 3.048. Come si rivaluterà nel 2019? 2.034. E siamo a 3.000, quindi più sali e più hai una riduzione neanche così importante. Quindi allora fino al 2005 non si tocca praticamente, e quindi loro stanno dicendo che noi stiamo toccando le pensioni. E uno, cioè, pensionato, mia nonna, veramente mia nonna mi ha detto: avete finito di toccare le pensioni? Ho detto: nonna, guarda, tu non te la toccano proprio. Stai tranquillo. E credo che non vada a incidere le pensioni della gente normale. Ma Repubblica, evidentemente, che infatti scrive bolletta elettorale, ormai è diventato il giornale più fighetta che c'è in edicola.
In che senso?
Come, che senso? Bolletta elettorale, ti parlo di bollette perché evidentemente per loro, per le loro tasche, no? Per le tasche dal direttore in giù, dall'editore in su, ok?
Ah, come se dire, tu... gli dà un'importanza, ma esclusivamente,
no,
politica.
Ma, no, ma ormai è certificato nel giornale che fanno, capito? Se tu gli tagli del meno 8,5 le tariffe elettriche e meno 9,9, per loro è Roberta, tagliatelle elettorali. Se tu tocchi la pensione da sopra, diciamo sensibilmente, da sopra i 3.000, attacco alle pensioni. Perché evidentemente ormai Repubblica viene letta dai manager, da Pariolini, da quelli come Sala che abitano in centro a Milano, che vanno a fare le manifestazioni, non sanno manco dov'è l'orrenteggio, secondo me. Cioè, questa è diventata Repubblica e questo è l'atteggiamento del giornalismo italiano.
Allora voglio veramente farti imbufalire.
Poi, aspetta, e chiudo,
sì,
e chiudo.
Facciamolo imbufalire.
Dopo aver fatto una campagna su Greta, l'ambiente, guarda, c'erano dei titoli di Repubblica che erano fantastici. Perché poi io ho sto brutto vizio che mi conservo tutto, no? Allora te li vado a prendere. Avevano effetto terra. Oggi il mondo protesta. In Italia 208 cortei, previsti 300.000 in piazza.
Sì.
Il giorno prima, noi, i ragazzi che non vogliono morire di clima. Il giorno prima ancora, la terra è malata e la colpa è nostra, va bene. Repubblica che fa tutto sto peana sulla terra, sull'ambiente, poi sono quelli che vogliono TAV, cioè vogliono quelli che vogliono, tifano per bucare la montagna
perché
toglie, che cosa succede,
perché toglie i camion dalla strada e quindi toglie l'inquinamento.
Sì, toglie l'inquinamento. Intanto da qui al 2030 buca una montagna, rompe l'equilibrio delle falde acquifere, tocca, magari andrà anche a veramente incidere sull'amianto, come dicono alcuni esperti, ma non
Gianluigi,
importa, però facciamo il tifo per Greta, che va benissimo. Poi
per
se
carità,
senti di fare delle politiche diverse.
Beh, anche il Movimento 5 Stelle c'ha la stella dell'ambiente, ce l'ha la stella dell'ambiente, quindi io credo che faccia il tifo per Greta.
Ma siamo per nuovi modelli, cioè nuovi modelli di sviluppo.
Senti, ma da esperto di comunicazione quale sei in generale, al di là del ruolo giornalistico, ma perché la narrazione dei media, televisiva, dei quotidiani, eccetera, eccetera, deve essere sempre in qualche... cioè cade sempre sulle spalle dei 5 Stelle e deve
ma
essere
perché...
sempre... e invece proprio non tocca minimamente la Lega.
Semplice,
che sembra avere...
perché noi siamo il loro fallimento. Loro non hanno capito un tubo dell'ascesa del Movimento 5 Stelle, non hanno capito che c'era un pezzo di Italia che si fidava e si affidava a questi ragazzi che non avevano un bagaglio politico istituzionale alle spalle, che era guidato da Beppe Grillo, che era uscito dalla testa di questo Gianroberto Casaleggio. Non hanno capito un tubo, non hanno capito un tubo. E ora tu mi dirai, e invece tu Gianluigi Paragone, quando era l'ultima parola, prima ancora del grande boom elettorale, c'è, l'ho trovato ancora su YouTube, sì, c'è un video in cui io prima delle passate, ero ai tempi quando ero ancora in Rai, sì, avevo detto, erano ospiti alcuni politici nel centro del mio parterre, dissi, adesso facciamo un gioco, dopo la pubblicità vi dimostro l'Italia del domani. Ho preso tutti i politici, li ho messi tra il pubblico e c'erano lì dei ragazzi di Meetup dei 5 Stelle, c'era una giovanissima Castelli, c'era Bonafede, c'era Vito Crimi, cioè, veramente erano giovanissimi, ok? Li ho portati nel mezzo del parterre e ho detto questa sarà la futura classe dirigente. Ma non perché avessi la sfera di cristallo, no, perché faccio il cronista.
Avevi capito come stavano andando le cose.
Il cronista avverte queste cose. Mentre i giornali, i giornaloni, non hanno capito un tubo e quindi siccome noi siamo il loro fallimento, perché ormai i giornalisti non fanno più cronaca, non guardano più le cose per quello che sono, le raccontano per quello che loro vorrebbero o no, beh, mi metto ancora dentro anch'io. E invece, noi vogliamo in qualche modo rappresentare.
E invece, ecco, no, questo è interessante perché poi anche, diciamo così, al di là come dire, della matrice politico-culturale dei quotidiani, c'è comunque sempre una forte attenzione su di voi e non sulla Lega. Forse perché la Lega, alla luce di quello che hai detto, è il partito che invece, al di là delle posizioni che possono magari non piacere a Repubblica, però la Lega è quello che riporta tutto, che riporta la Chiesa, esatto, al centro del villaggio, cioè il partito mainstream che riporta un po' tutto alla normalità, è questo.
Ma la Lega la conoscono, l'hanno imparata a conoscere nel corso di questi anni, perché comunque la Lega è uno dei partiti più anziani che c'è in Parlamento, certo. E quindi diciamo un po' come la coperta di Linus, quando io mi sento smarrito, tra i due mi prendo la coperta di Linus che conosco meglio, però anche lì sulla Lega all'inizio grandi ciccate, perché non avevo capito un tubo neanche lì.
Sì, sì.
E posso dire ancora una volta che ho certificato questa mancata analisi da parte del giornalismo italiano. Ma del resto non è che lo vediamo nella politica, dove non hanno mai capito un tubo, no? C'erano vecchi, cosiddetti vecchi maestri del giornalismo italiano, prendi Scalfari, che alla domanda tra Di Maio e Berlusconi chi voterebbe, lui ha risposto Berlusconi.
Sì, quello ha fatto storia, quello ha fatto veramente storia.
Ma è esattamente la spia rossa sul cruscotto del giornalismo.
Guarda, ho qui un articolo davanti.
Guarda, ti ricordo per esempio che sempre nei giorni scorsi, quando ci fu l'incontro tra Salvini e Salini, e c'era il
amministratore delegato della Rai.
Sì, sì, c'era Repubblica che scriveva: è incredibile quello che sta accadendo in Rai, non si era mai visto una cosa del genere. Insomma, lo stesso giorno Carlo Verdelli sul Corriere della Sera veniva recensito da Ferruccio De Bortoli, sì, e raccontava di un pranzo, okay, di un pranzo che aveva fatto lui con il Re Sole, parole sue, di Verdelli. Il direttore del giornale che raccontava che non si devono vedere i vertici della RAI con i vertici della politica, ma dove siamo? Lo stesso giorno andava in libreria un libro di Verdelli, direttore di Repubblica, recensito da Ferruccio De Bortoli, e c'è un capitolo che si chiama A pranzo con il Re Sole. Cioè l'allora Presidente del Consiglio, il 17 marzo del 2016, Verdelli e Campo dall'Orto sono al casino del Bel Respiro, sede di Alta Rappresentanza. Renzi si toglie la giacca blu, se la prende al dito, indice dietro la spalla. Slaccia i primi bottoni di una camicia molto bianca e ci mostra un po' di petto. Visto che abbronzatura, insomma, racconta di questo incontro.
Cioè, possiamo anche non scendere nei dettagli.
Dov'è la sclerosi del giornalismo? E poi lo dice, vabbè, non solo aveva portato, non solo quindi Renzi incontrava l'allora direttore generale Campo dall'Orto, ma si portava pure Verdelli, che era il capo doveva essere il capo della stanza delle notizie, della newsroom, della cabina di regia delle news.
Sì.
Quindi uno dice, e perché ti sei portato Verdelli che aveva un incarico di questo tipo? Quindi, proprio, è veramente, ormai, sono imbarazzati, talmente spudorati, che sono imbarazzanti.
C'è un altro livello di comunicazione, che è quello più diretto, no? Che utilizzate voi in politica e che state utilizzando anche come governo giallo-verde. No? Si parla di questa, come dire, quasi competizione, che adesso ha avuto un cambio di marcia, lo notiamo anche noi, soprattutto da parte vostra e soprattutto da parte Luigi Di Maio, che sembra essere un po' più, tra virgolette, aggressivo nella comunicazione, perché alcuni retroscena che sono stati pubblicati avrebbero mostrato una certa insofferenza di Di Maio, che è un po' stufo di vedere Salvini.
Ma più di Salvini, di vedere come vengono riportate le azioni del
ieri,
governo.
Ieri un ascoltatore ha scritto: Di Maio fa il Movimento 5 Stelle, porta a casa, diciamo così, un risultato, e Salvini fa un post e si becca il consenso degli elettori. Questo, diciamo, era
la sintesi,
è la
proprio
sintesi che io trovo.
Ma, non è, ma il problema non è fare il post, lui è libero di fare il post. Certo. Il problema è che il circuito mediatico ti prende quel post e lo fa diventare la notizia. Se tu per tutto il giorno continui a parlare del post di Salvini e, per esempio, l'abbassamento delle tariffe
sì,
non viene minimamente considerato,
sì,
beh, allora va da sé che la notizia scivola. Io te l'ho detto, ti ho mostrato, ti ho letto la tabella, oggi sì, pomeriggio farò un video, mostrerò la pubblicherò questa benedetta tabella. Stanno facendo credere ai pensionati, perché poi è tutto un giro fatto apposta, dove diranno, ma guarda che ti stanno toccando la pensione, magari ci saranno i patronati dei sindacati che diranno state attenti, questo governo vive Italia. Poi pubblicano loro le tabelle, quelle tabelle ufficiali, e ti dici, ma qual è la, dov'è che ti sto tagliando, dov'è che te le sto adeguando?
Ecco,
e poi attenzione, sì, noi stiamo adeguando le pensioni, diciamo, sensibilmente, lo metto molto tra virgolette, dai 3.000-3.500 in su, per fare un riequilibrio sociale, per portare le minime ad una soglia superiore rispetto a quella precedente. Quindi stiamo facendo un discorso di riequilibrio sociale.
Di welfare.
Chiamatelo come diavolo volete, ma stiamo facendo una cosa di buon senso che serve per delle persone che sono realmente in difficoltà.
In questa narrazione però la Lega non va a compagna, perché non c'è una parola che viene spesa
ma
dagli altri.
Ma se ne frega se
no,
la Lega
ma,
non
sì, però voglio dire, è sempre un po' strano, no?
È
una cosa fatta dal governo, no? Poi alla fine dovrebbe essere così.
Però ti dico, non è che tutto deve essere visto sempre in un'ottica elettorale. Perché è chiaro che Salvini nel breve ha un ministero che gli dà più risultato. Perché tu cosa fai? Fermi la nave, ecco, fermato la nave per 10 giorni, poi tutti fanno il dibattito.
La cittadinanza di Rami, pure
sì,
quella.
Poi sulla nave.
Sì, anche lì, il giorno prima dice si faccia eleggere, il giorno dopo dice come mio figlio. Cioè, se fosse suo figlio sarei nato un po' così.
Ma poi voi siete stati
combustolato.
Voi avete fatto una cosa geniale, che è quella di dire a più riprese l'abbiamo convinto noi. quella è buona, dai, come cosa. Avete messo un bel colpo.
Sì, assolutamente.
Mentre il consenso che può generare un doppio ministero, qual è quello di Luigi, almeno è a medio e lungo periodo. Se tu hai il lavoro e lo sviluppo economico, non puoi adesso immediatamente avere, lo diciamo così, dando anche una metafora, atterraggio corto. Avrà un atterraggio medio-lungo,
certo,
come ricaduta di effetti.
Anche se i primi dati sulle stabilizzazioni dei contratti sono...
È quello che ti stavo dicendo. Ricordate tutto il dibattito sul
sono
dignità.
Incredibili, parliamo del più 100% di contratti stabili rispetto...
Il dignità era stato... Sentivi Confindustria, sentivi Il Sole, sentivi i commentatori saggi, vecchi tromboni,
ma anche le stesse imprese
scrivevano la qualunque. Poi arrivano i risultati e i risultati ti dicono che se messi un po' all'angolo gli imprenditori devono assumere, perché non è vera la cosa che andavano in giro a dire così non assumeranno. Qualcuno sarà così stupido da tagliarsi gli zebedei, ma se tu hai formato un ragazzo e sei in una fase in cui devi accelerare, perché i mercati stanno accelerando in qualche modo, e tu non è che ti privi di un ragazzo che hai formato o di un 35enne, perché ormai i contratti precari li danno ai 35, pure fino ai 40 anni li portano.
In conclusione, perché è importante secondo te il ritorno di Battista come protagonista della scena politica per il movimento?
Ma io ho fatto un discorso molto facile, ho sempre detto, sapete che a me piacciono le metafore, vorrei avere sempre un compagno di palla a cui passare la palla stessa, cioè devi anche in qualche modo utilizzare i bomber che hai a disposizione. Graziani Pulici, i gemelli del gol, era meglio averli entrambi piuttosto che averne uno fuori e uno dentro, tutto qui. Poi io rispetto le scelte personali di Alessandro, rispetto tutto, ma se uno mi domanda Di Battista, dico, è come se io vorrei avere ancora Alessandro in campo, perché è la possibilità di diversificare un po' il gioco, l'abbiamo sempre detto.
Non è uno un po' più da opposizione piuttosto che da governo?
Ma non è vero, ma allora anch'io sono da opposizione.
Cosa sì, in effetti.
No, ma uno non è che, se Ronaldo va sotto la scherzando. Curva della Juve a incitare i tifosi, non è che sta facendo opposizione o sta remando contro il capitano, contro l'allenatore, sta soltanto incitando, e quindi nel momento in cui tu chiedi ai tifosi di essere l'uomo in più in campo, non stai facendo soltanto del bene. Io quello che, quando ho detto dobbiamo essere più cazzuti, è esattamente questo. Non dobbiamo mai fermarci, perché siccome sappiamo che abbiamo un racconto mainstream che vi ho provato, proprio vi ho dato, se volete vi ho letto i pezzi.
Sì, no, ma abbiamo
capito. Quindi dobbiamo sempre girare a mille. Noi purtroppo non possiamo rassegnarci all'idea di riposarci. Questa è la forza anche del movimento, poi anche gli attivisti, i ragazzi lo vogliono.
Assolutamente. Ieri abbiamo avuto il sottosegretario Villarosa, ci è apparso veramente sorpreso, sinceramente sorpreso dell'atteggiamento di Tria rispetto al decreto. Ha detto lo potrebbe, adesso è in Cina, però io gli mando un messaggio tutti i giorni, lo potrebbe firmare anche dalla Cina. C'è un po' veramente di smarrimento rispetto a questa... cosa che Tria non firma, ricordo il decreto per i rimborsi ai risparmiatori per quanto riguarda la vicenda delle banche, insomma una cosa che tocca delle migliaia di famiglie italiane. Secondo te che sta succedendo?
Guarda, Tria è un tecnico che si deve rassegnare al fatto che questo governo non è un governo tecnico, lui è un tecnico, ma questo è un governo politico, e si deve rassegnare a quest'idea. Punto primo. Punto secondo, come politici avevamo già capito che l'Europa era in torto rispetto alla partita delle banche e continuavamo a dirlo. Cioè, quando siamo andati a Vicenza, ma io ancor prima mi arrogo un po' adesso mi posso anche prendere a reddere azionem le previsioni azzeccate che avevo fatto.
Dicevamo,
guardate che l'Europa sta sbagliando sulle banche. Per fortuna arriva una sentenza della Corte europea che dice alla Commissione europea: guardate che avete sbagliato, non erano aiuti di Stato su Tercas, ma quella decisione sbagliata della Commissione su Tercas ha portato via e ha portato sotto le altre quattro banche ed è servita da monito sulla politica industriale che avrebbero dovuto fare i governi nei confronti degli istituti bancari. Capito?
Sì.
Quindi quando tu oggi, a fronte di una decisione che deve essere politica, e i politici ti dicono: ragazzi, l'Europa, non ci fidiamo, l'Europa non è la Betlemme della verità, l'Europa è un soggetto politico istituzionale che le può anche sbagliare, siccome non è che le abbiano azzeccate tutte, allora poniti il dubbio, non è il Vangelo. Quindi il tecnico, che invece ormai è imbevuto di questo indottrinamento, per cui di per sé l'Europa dice sempre soltanto cose esatte, aspetta l'oracolo di Bruxelles. E l'oracolo di Bruxelles, stavolta alla luce anche della sentenza della Corte, forse lo puoi anche smontare e dire: qui non ci saranno aiuti di Stato e andiamo a rimborsare i risparmiatori. Aggiungo un'altra cosa e vi faccio la domanda. Se io ti dico aiuti di Stato, tu pensi aziende o pensi persone?
Beh, aziende.
Aziende, perché gli aiuti di Stato, anche nella norma, la legge lo dice, sono verso le aziende. Quindi non stiamo risarcendo aziende, stiamo risarcendo dei risparmiatori che sono stati truffati dagli istituti bancari.
E allora Tria firma sto decreto, Tria, su, non facciamo i bambini, no, i capricci, dai, su, le questioni di principio, dai, firmiamo questo decreto ormai.
Ci uniamo
all'appello, ma sì, perché ci sono
soggetti che ha perso soldi.
No, ma io poi dicevamo ieri, il tempo è importante, ragazzi, la condizione psicologica anche di certe persone ne va tenuta conto, passano i giorni, le persone possono deprimersi, è divenuto in auge, dice: ma com'è che non me lo danno, com'è, che succede, ragazzi, è un po' rischioso, quindi che se siamo tutti d'accordo, effettivamente, se Tria è d'accordo, almeno che non dica: no, io il decreto non lo firmo, allora quello è un altro paio di maniche.
No, poi io ho anche una certa paura, perché ora il tema non è più firmare il decreto, perché il decreto lo dovrà firmare, la pressione è talmente alta, ma il problema è: che decreto mi firmi?
Ah, ecco.
Cioè, quali sono, siccome i decreti attuativi, servono soprattutto per mettere a fuoco il profilo del risparmiatore che dovrà accedere, certo, a questo 1,5 miliardi, perché noi abbiamo messo, come sapete, 1,5 miliardi, roba che precedentemente nessuno aveva messo sul tavolo. Ma ora devi stabilire la griglia, cioè il profilo del risparmiatore che accederà al 1,5 miliardi, ok? E la composizione del, chiamiamolo improvvisamente, del collegio che dovrà prendere in esame le domande dei risparmiatori stessi. Se tu mi sbagli il profilo del risparmiatore, certo, e il profilo del soggetto che raccoglie le domande, e tu ugualmente mi fai un danno.
Vabbè, ma lì bisogna stare attenti, no? Ci siete anche voi, i consulenti.
No, perché no. Domandi a Villarosa, ma sei disposto a mettere la mano sul fuoco sul testo del decreto attuativo? E lui ti dirà: io uno l'avevo scritto, quale sia quello, no, quello che ha mandato a Bruxelles, io personalmente non l'ho visto. Spero che Alessio l'abbia visto, spero che qualcuno l'abbia visto. A leggere i commenti di Luigi e di Salvini, mi sembra che neanche loro, tanto vice premier, siano stati informati su quel testo. Non è un testo casuale. Poi magari le dinamiche sono diverse e Villarosa avrà partecipato. Io personalmente non so nulla. Siccome ho accompagnato i risparmiatori in questo viaggio non breve, non voglio ritrovarmi con un decreto attuativo che ha un testo che esclude alcune tipologie di...
Sì, sarebbe una beffa, assolutamente. Va bene, seguiamo anche questa vicenda. Grazie a Gianluigi Paragone.
Grazie,
grazie a voi.
Ciao.